Benvenuti, buonasera, eccoci di nuovo qui al solito appartamento. Perdonate, la giornata è stata lunga. Appuntamento con dopo cena col poeta. Oggi è stata una giornata lunga, tra l'altro, perché abbiamo avuto delle vicissitudini col tipografo. Stiamo valutando un nuovo tipografo per fare dei libri ancora più belli. Sapete che sono ormai 13 anni che vi proponiamo 7-8 titoli all'anno con una cura maniacale, una cura oserei dire folle per la bellezza del libro, perché i libri di poesia, insomma, a parte il contenuto bello, sono anche degli oggetti, oggetti preziosi. E oggi mi piace presentare uno dei libri della Somma Editore con una delle copertine che più ho amato, perché a parte questo senso, insomma, della solitudine, sapete che mi trova sempre molto gradita questo concetto, ma è una copertina al contempo piena e al contempo vuota. Do quindi il mio saluto, il mio benvenuto all'amico Matteo Piergigli, autore de La densità del vuoto. Ciao, caro Matteo.
Ciao Alessandro e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Vedo che cominciano anche gli amici a venire. Saluto Emanuela Mannino che ci ha mandato il fiorellino. Matteo, ti mandano i fiori, che cosa bella. Beh,
Grazie.
Matteo, io e te, Matteo, ci conosciamo ormai da alcuni anni, hai fatto un ritiro poetico con me, ci siamo visti a diversi eventi, a Porcia, parlavamo prima, ricordo anche a Trieste, a residenze estive. Beh, abbiamo passato delle belle cose. Per gli
Beh, ritiri
amici.
poetici per la precisione sono stati anche due, comunque.
Ah sì, è vero, sto proprio
Due.
invecchiando, Matteo.
Tranquillo.
Beh, allora adesso andiamo subito al focus dell'incontro e come tradizione ti chiedo chi è Matteo Piergigli prima della densità del vuoto?
Matteo Piergigli, chiaramente un papà di tre ragazzi. Di età varia tra i 21 a 21 anni e i 12 anni, e è un marito, è un lavoratore, quindi a parte la poesia ha una vita abbastanza impegnativa con tutte queste persone dentro casa e con la quotidianità, eccetera, eccetera. Però la poesia ha una parte importante nella vita. Perché dà la possibilità di esprimere determinate emozioni, determinate cose, determinati colori, colori o bianchi e nero, come si dice, della propria vita in un modo differente. Quindi il Matteo, diciamo, ormai il Matteo persone, il Matteo poeta più o meno sono diventati la stessa cosa. Quindi in linea di massima siamo uno e più di uno.
Tra l'altro, mi ricordo, mi dicevi che ti stupivi anche tu, perché il tuo percorso poi di vita era e di lavoro era abbastanza lontano dalla poesia. Una poesia che però ti è servita in qualche modo a mantenere un contatto con una umanità che a un certo punto è esplosa in questo bellissimo libro che è La densità del vuoto. Beh, raccontaci un attimino del tuo lavoro e come poi hai deciso di approcciarti alla poesia.
Allora, io sinceramente tante cose scritte al tempo delle superiori, diciamo che le ho lasciate nei cassetti veramente per tanti anni. Ho anche pubblicato delle cose, ma come anche dici te nei vari discorsi che si sono fatti, erano poesie di pancia. E quindi dettate dall'emotività e quant'altro. E quindi queste sono state lasciate in un cassetto e rivenute fuori, diciamo, a distanza di tempo. E il regalo, diciamo, quel regalo famoso del primo ritiro, che o sfortunatamente o fortunatamente, perché se no non ci eravamo conosciuti, mia moglie mi ha fatto, mi ha permesso di conoscere Alessandro Canzian e la Samuele Editore e iniziare tutto un percorso. Diciamo di scrittura personale e simile che mi ha portato qua, di fatto. Diciamo la cosa è cominciata, la cosa seria, la scrittura seria è cominciata con La densità del vuoto e come dicevamo insieme qualche momento fa, diciamo che ogni fine settimana ho sempre il dubbio di inviare all'editore, io penso 20-30 file, di cui uno anche da 1.000 testi, che quando penso lui le vedrà, ci avrà bisogno probabilmente anche dei sali o
Ok, ho
qualcos'altro.
l'età giusta per l'infarto, Matteo.
Ecco, quello infatti. E quindi
Addirittura 1.000 testi. Beh,
temporeggio.
allora, prima, di arrivare magari a raccontarci di questi nuovi testi, parliamo della densità del vuoto. Beh, un titolo particolare, io ho già detto prima, e non lo nascondo, io sono innamorato dei libri che pubblico, una copertina particolare. Raccontaci un attimino la densità del vuoto.
La copertina a parte i testi dentro, ma è nato, diciamo, in un modo abbastanza democratico, quindi partendo da alcune fotografie che avevo dato io, alcune che mi avevi dato te, e la copertina è stata votata e quella che chiaramente al tempo ha riscosso più voti è stata utilizzata per il libro. Quindi è una copertina che non ho scelto io e non hai scelto te, ma è stata scelta da al tempo coloro che hanno partecipato a questa votazione. Quindi già il libro nasce come non una cosa per se stesso, ma comunque se anche dalla copertina, la copertina è stata scelta dagli altri, un qualcosa per gli altri. E va bene. E la densità del vuoto ha una storia lunga che comunque sia nasce dai ritiri poetici di Canzian, i due ritiri poetici, tutta una serie di lavoro, anche di editing, credo. Ne sono stati fatti 8, 9 o forse anche di più passaggi che partono da un tot numero di testi fino ad arrivare alle sezioni che compongono il libro. Quindi è stato un libro lavorato e non inventato, secondo me. Quindi tutto questo lavoro ha portato, diciamo, una serie di sezioni che contengono dei testi, l'amore non scade, e le poesie di consumo. Ci abbiamo il Anna e credo anche persone. Questi contenitori chiaramente sono contenitori che partono dal piccolo, cioè da un sentimento, l'amore non scade, paragonabile ad un prodotto da supermercato, fino ad arrivare ad Anna. Anna uno è tutto, Anna persona e entità universale, e che secondo me potrebbe essere anche un punto di partenza per un qualcos'altro di futuro, cioè la fine della densità del vuoto potrebbe essere l'inizio di qualcos'altro, secondo me.
La poesia come contenitore, le sezioni di poesia come contenitore, però anche le persone come contenitore. Adesso io non ho pudore di ricordare, magari non nello specifico i versi, ma un'immagine in un parcheggio. E ti chiederei appunto di leggere quel testo e raccontarci un attimino cos'è questa immagine, dal parcheggio.
Sì, questa stava sulla poesia di consumo. Adesso un attimo te lo trovo. Allora, è questa. Sono ferma al parcheggio del centro commerciale. Ho finito i baci di scorta. C'è vuoto appeso negli scaffali, del vuoto a perdere dei giorni. Il senso, ma diciamo, questa, come anche altre poesie di questa sezione qua, sono ambientate in contesti urbani, dentro la metropolitana di New York, oppure nel parcheggio del centro commerciale, dentro il centro commerciale, e sono realtà che aggregano e disgregano, quindi sono nuovi luoghi d'incontro, momenti di condivisione e di consumismo. E quel concetto di questi luoghi non luoghi è quasi anche un filo conduttore del libro, cioè dall'amore non scade, cioè paragoni un sentimento ad un prodotto di consumo, alle poesie di consumo, quindi diciamo consumo le poesie, alle persone conosciute, anche nei supermercati, ma non solo, anche sul luogo di lavoro. E quindi queste realtà conosciute nella vita personale o anche lavorativa sono un po' anche tutte legate, per parlare anche, diciamo, del discorso del lavoro. Molti testi che parlano di persone sono, diciamo, tutti soggetti reali, quindi non sono inventati, quindi parte il nome. E persone che fanno parte dei miei affetti, ma non solo, conosciute nell'arco del tempo, e sono tutte vere. Quindi sono delle caratteristiche che descrivono un testo. E questa modalità, diciamo, di scrivere, io me la ricordo benissimo nel primo ritiro poetico che abbiamo fatto. E è una modalità che mi piace molto e che sto continuando ancora a scrivere in maniera differente, ma partendo comunque da un fatto e ricollegarlo alle persone, in modo che la cosa sia più vicina possibile alla realtà. Quindi è un modo che sto anche utilizzando.
Abbiamo parlato di aggregazione e disgregazione, e in effetti si può parlare di aggregazione e disgregazione anche nelle persone che tu hai appena citato. Hai parlato prima di Anna, ma ricordo ad esempio Olga. Beh, ti chiederei di leggere alcuni testi di queste persone con un breve commento.
Mario. Mario viveva dietro i baffoni neri, sorrideva unto e sporco sotto un macchinario rumoroso, serenamente pescava in riva al fiume, instancabile, dietro i cani da caccia, leggeva l'Avanti ad alta voce, come i bambini, commosso davanti alle notizie del TG per un passato che tornava. Mario piangeva senza nascondersi. Fernando si radeva il viso come arava i campi, una voce rauca e soffocata, e tornava al tempo della guerra, occhi trasparenti e anima da contadino. Federica assume la vita per via orale, in stille di boccetta monodose, non esce mai senza il ricordo di una lacrima nascosta nella borsa. Federica è una bella donna, non tanto alta, il seno generoso, la vita forse troppo stretta. Olena non ha mai visto il mare, lavora nella cenere pesante dell'industria. È fuggita su una strada polverosa, dimenticando la memoria. Qui nessuno la conosce e lei cerca rifugio negli occhi della gente. Alessandro, mi senti?
Assolutamente sì.
Ok,
Un piccolo
no,
commento?
no. E un piccolo commento, adesso sicuramente non mi starà sentendo, ma Federica è una ragazza lei è una mia amica, e chiaramente, come tante persone, ha una vita complicata, e spesso andare avanti non è facile. Fernando è mio nonno, quindi mio nonno ha fatto la guerra e questa cosa se la portava dietro, diciamo, un po' tutti i giorni. E Mario è mio padre, che praticamente prima di tutto era un meccanico, ma anche un sindacalista, e infatti c'è il richiamo alle notizie del TG, all'Avanti, alla Caccia, eccetera, eccetera, alle mille cose che faceva. so se vuoi che ti leggo qualcos'altro da sta sezione qua o.
Direi invece di parlare di ciò che viene dopo la densità del vuoto. Ormai sono passati, se non erro, 2 anni dalla pubblicazione. Mi fa molto piacere che siamo ancora qui a parlarne, ma raccontaci com'è cambiata la tua attenzione poetica in questi 2 anni. Cosa stai scrivendo ora? E se hai sotto mano, magari leggi pure qualcosa.
Sì, qualcosa ce l'ho e lo leggo. Allora, nel tempo è cambiato, diciamo, di fatto niente e anche tutto. Io ricordo che poco dopo che è finito l'editing che mi aveva fatto Alessandro, io ho iniziato a scrivere una cosa nuova che ho chiamato Kintsugi, che richiama l'arte giapponese di riparare le cose rotte, un po' come me. Io, diciamo, cerco di riparare una cosa che di fatto è rotta. E per le vicissitudini personali e quant'altro, ma che quindi questa cosa è una cosa in divenire che è stata riempita di tantissimi testi. Ma nel frattempo ho portato avanti, oltre a quello, anche un percorso collegato alla vecchia casa dove abitavo a Chiaravalle con la mia famiglia. E ho scritto diverse cose su via Rossini 28, 60033 Chiaravalle Ancona, cioè un indirizzo e delle cose che vanno dietro. Ho scritto anche delle cose collegato al sindacato e alla vita sindacale, io sono anche un sindacalista. E, il lavoro e la quotidianità del lavoro e le persone che questa cosa si porta dietro. E ho continuato come una specie, diciamo, di collage, quello che era cominciato con la fine della densità del vuoto, cioè io ho continuato a scrivere poesie su Anna, Matteo, Mario, senza nome, che a mio avviso, come dicevo qualche giorno fa, ad una giornalista che si è interessata di questa Anna, che secondo me Anna ancora non ha esaurito il suo scopo. Quindi Anna ancora deve continuare a dare voce a delle cose che Matteo scrive, di fatto. E quindi questa cosa sarebbe anche la prosecuzione della chiusura della densità del vuoto. Ma ci sono anche tante altre cose che sto portando avanti, sia come riferite a persone in sé per sé o tematiche varie. È abbastanza articolata tutta quanta sta cosa. Infatti ho paura anche per Alessandro se quando le riceverà tutte quante queste cose, che effetti si possono avere. Comunque adesso, a parte tutto, le cavolate, ti volevo leggere qualcosa che parte
Assolutamente
da.
un assaggio di queste nuove poesie.
Che parte da Anna, questa io l'ho intitolata Noi siamo Anna, cioè Anna non è più un singolo ma è diventata un'entità. Anna è stanca di guardare giù, in balia del non ritorno, attende la pioggia, i fondi bucati della giacca. Anna distille ogni sguardo come aspra guarigione, non conosce i sacramenti, Anna annega, si ripesca. Poi si salva. Anna ha imparato a spalancare ferite su cimiteri sorrisi e muri di memoria. Anna è solo un uomo. Sono al tuo fianco, urlo di crepa, lama di specchio, in quest'altrove dove inizia l'ombra e finisce Anna. Anna prega la sete della notte annegata sul cuscino, un crollo senza rumore. Infelicità variabile. Oggi cerco il nemico dentro un altrove, al confine Anna era lì, al centro di qualcosa che continua a mancare. Andare, luoghi senza nomi, oggi Matteo, domani Anna ferma al lato della strada, in attesa di qualcosa. Anna vende sorrisi al silenzio sotto casa, solo e insieme. Si vive quasi alla felicità, bastasse poco. Radice o erba, Anna mi parla, una lacrima tagliata sul viso cercato dal silenzio, pensa alla notte, le bottiglie al lato del letto. Questa qui l'ho scritta ieri notte. Quindi
io direi che quel verso Anna è solo un uomo è stupendo, veramente. La poesia come cura delle cose rotte di sé, delle cose rotte della vita rotta, è sicuramente un approccio che io ritengo assolutamente vivo, vero e intenso, soprattutto quando si coniuga con la capacità di rimanere ancorati alla realtà, alla concretezza, che guardate in poesia non vuol dire non essere capaci di guardare oltre la realtà, semplicemente vuol dire essere capaci di avere il coraggio di vivere la realtà, perché è molto più facile parlare di tramonti, di emozioni, di fiori, e quello è un vestito che ci si mette addosso. Quando si parla di persone vuol dire che le si affronta, e soprattutto vuol dire che si va a vedere chi, quanto di sé c'è in quelle persone. Per questo sono molto d'accordo con te quando dici Anna siamo noi. Anna diventa un essere collettivo, perché la poesia rende collettivo l'autore. La poesia è sempre un'opera collettiva e dice sempre qualcosa del momento in cui viviamo. Ti ringrazio Matteo per questo bellissimo incontro. Vedo Emanuela Mannino che ti fa i complimenti assolutamente meritati, e ricordo che martedì prossimo avremo a dopo cena col poeta Biagio Accardo. Caro Matteo, un grande ciao e buonasera.
Grazie tanto Alessandro, grazie sempre dell'opportunità. Ciao a tutti.